Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e ben trovati nel nostro appuntamento di questo mercoledì 3 di febbraio, di tutto un po'. Ricordo che siamo alla 52esima trasmissione della nuova serie e tra non molto avremo in collegamento il sindaco del comune di Gualdo Tadino, come facciamo ogni settimana, per aggiornarci sulla situazione del territorio del comune di Gualdo Tadino. Non sono solo in questa mattina, come sempre dall'altra parte del suo ufficio, ovvi motivi di distanziamento in questo periodo, Carletto Fiorucci, che auguro naturalmente una buona mattinata, ben trovato, buona settimana che ci ha visto andare bene per quanto riguarda il territorio gualdese. Altri territori dell'Umbria un po' di meno, e c'è il rischio che l'Umbria diventasse zona rossa. Siamo rimasti comunque zona arancione, una delle poche regioni, a dir la verità. Non abbiamo cambiato colore come hanno fatto le altre, quindi è una situazione un po' a rischio per quanto riguarda il territorio umbro. Caro Carletto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, dovremmo dire che è la regione peggiore per quanto riguarda l'Italia.
Sì.
Più che la regione, la provincia peggiore, perché a Terni non va così male, va male proprio nella provincia di Perugia, tanto è vero che all'ospedale, come tu sai, sono formate anche code di ambulanze che trattengono i malati di Covid all'interno perché non... finché non c'è posto per entrare. Insomma, è una situazione abbastanza, sì, abbastanza difficile. Gualdo va meglio,
sì,
non
sì,
va benissimo,
sì,
ma no, va meglio, è tornato,
sì,
ma insomma,
sì, sì, sì,
ancora
cioè...
siamo intorno sotto i 50, ma intorno ai 50 infetti, mi pare, no?
Sì, esattamente, poi sentiremo appunto il sindaco rispetto a qualche settimana fa, dove c'era un trend diciamo a salire per quanto riguarda i positivi. Possiamo dire, ecco, adesso la curva sta scendendo nel territorio gualdese, diciamolo subito.
Sta scendendo, ma saremo tranquilli soltanto quando scenderemo sotto i 10, come era successo nella primavera dello scorso anno.
Quando non ce ne saranno anche più, saremo ancora più tranquilli.
Beh sì, ma sotto i 10 già vuol dire che insomma l'epidemia è quasi scomparsa. Per quanto riguarda noi, abbiamo per fortuna più pochi ricoverati, mi sembra 3 o 4, adesso non ricordo, ce lo dirà il sindaco.
Sentiremo appunto come è andata questa settimana, sentiremo la sua voce perché lui ha dati aggiornati proprio a oggi e quindi rispetto ai giornali che scrivono notizie che riferiscono a ieri, perché i dati arrivano con più ritardo, poi i giornali chiaramente devono pubblicare, ci vuole un po' più di tempo.
L'unica brutta notizia è che purtroppo la Maiala, ovvero la Juventus, ha vinto ieri a Milano. Sono stati fatti due regali strepitosi alla Juventus. La partita era giusto forse un pareggio, ma insomma non si possono regalare due un rigore così stupido e una pallone così idiota a una squadra così forte come la Juventus.
Beh,
no?
Diciamo che in campionato l'Inter si era illusa, in Coppa invece è arrivata questa frustata.
Poi ha avuto 3 o 4 occasioni da gol che non si sa come non sono entrate. La Juventus non ha fatto molto, ma l'Inter si ha fatto carachini.
Ho sentito l'intervista a Conte, ha detto che il progetto adesso si è fermato e chiuso perché i cinesi stanno cercando di vendere e vogliono vendere a un bel prezzo, 1 miliardo di euro.
A parte questo, ma la partita insomma è stata un regalo generoso da parte degli italiani.
C'è sempre una partita di ritorno comunque, quindi in Coppa
ma a parte le assenze dell'Inter, che vabbè non si può parlare delle assenze, però certo 2 gol in quel modo non si vedono regalati neanche in promozione, insomma proprio una cosa veramente da professionisti che guadagnano 3, 4, 5 milioni al mese, insomma si aspetta una concentrazione diversa, specialmente una partita importante come questa contro la Juventus, che non è una squadra che è comunque forte, che ha delle riserve all'altezza anche dei titolari, quindi anche se ancora la Juventus ha dei vuoti, dei
passaggi a vuoto,
diciamo,
sì,
che non è completa, non dura tutta la partita, quindi c'è ancora un gioco che non è perfezionato, anche perché l'allenatore è nuovo, quindi è ancora le prime armi, quindi è chiaro che ne risente anche il gioco di tutta la squadra, di questo noviziato che deve pagare Pirlo, no? Perché non si diventa allenatori in un attimo, da giocatori bisogna avere fatte esperienze, Pirlo purtroppo non ce l'ha, no?
Beh, sì sì, quello sicuramente, però poi i risultati che fanno diventare bravo un allenatore, un giocatore, invece
finora i risultati da Juventus sono stati altalenanti, quindi un po' la squadra non si è amalgamata ancora del tutto, un po' l'allenatore ancora deve fare esperienza, quindi è chiaro che la partita non tutte finiranno lisce. Questa volta è andata bene che grazie all'Inter che ha fatto due regali, ma se no la partita sarebbe finita un modo diverso probabilmente. Vabbè, a parte questa considerazione sportiva che facciamo perché tu sei juventino, io sono interista, quindi a parte questa considerazione volevo dire che noi abbiamo in questo momento periodo ci siamo preoccupati, anche perché le cose andavano male, della infezione di Gualdo, dell'epidemia che era Gualdo, e abbiamo trascurato forse un po' anche altri elementi che sono naturalmente i progetti del paese, eccetera, eccetera. Speriamo di riprendere a parlare anche di qualcosa di concreto per quanto riguarda l'attività economica del paese, culturale, sociale, eccetera, eccetera.
Comunque è stata una settimana dove ci sono avvenute diverse cose, non soltanto per quanto riguarda la pandemia, ma ci sono state inaugurazioni, poi il sindaco ce lo dirà, e soprattutto c'è stata questa presa di posizione dei sindaci, no? Perché la regione in merito alla pandemia ha fatto un'ordinanza dove ha chiesto ai sindaci di essere più restrittivi con i decreti, e anche il sindaco Gualdese ha chiesto ai sindaci, adesso siete tutti dalla mia parte, perché lui è stato uno dei primi a firmare le restrizioni nel territorio gualdese, ricordiamo più di un mese fa, è stato preso sotto mira da, non dico i suoi colleghi, ma dalle opposizioni, quindi adesso, visto che la regione ha emesso questo decreto dove ci sono misure più stringenti per non diventare regione rossa, e lui ha detto: cari sindaci, vi sto nel cuore, perché non è facile fare queste ordinanze e privare la libertà ai cittadini, ecco, quindi poi lo sentiremo anche in merito a questo il sindaco gualdese. Comunque altre cose stanno nascendo nel territorio gualdese e si spera appunto che piano piano che questa pandemia possa terminare, anche altre cose ci possiamo parlare. Parleremo anche della sentenza del TAR sulla Rocchetta.
Sì. Terminerà quando saranno andate a buon punto le vaccinazioni, perché finché non avremo un massiccio numero di persone vaccinate, ancora l'epidemia potrà circolare naturalmente liberamente. Speriamo che entro l'estate si possa avere un buon numero di vaccinati, almeno il 50% della popolazione.
In Lombardia Bertolaso ha detto che entro l'estate addirittura al 70% di lombardi.
Beh no, lui parla dentro la fine dell'estate, parlavo dell'inizio dell'estate, perché se avremo almeno il 50% di vaccinati all'inizio dell'estate avremo anche una maggiore libertà di movimento, perché l'epidemia, diciamo, avrà più difficoltà ad espandersi già con un 50% di persone vaccinate.
Auguriamocelo, soprattutto
in Italia, che in Umbria, che a Gualdo, ovviamente.
Sì, auguriamocelo, ma auguriamo soprattutto di avere un governo forte e stabile, perché se no con questa situazione, come ha detto il presidente Mattarella,
i governanti si sono comportati come bambini, quindi siamo siamo a una crisi del governo. Ci sarà probabilmente, non so se Draghi o chi altro, che farà un governo istituzionale, quindi si occuperanno soprattutto delle emergenze, ovviamente.
Certamente.
No?
Le tre emergenze che ha detto il Presidente della Repubblica, no? Emergenza sociale, emergenza economica, emergenza sanitaria, certo. Quindi faranno leva su questo, sarà il Presidente del...
Rimango sbigottito, poi sentiremo anche l'opinione del Sindaco, rimango sbigottito come si possa creare una situazione del genere in piena pandemia e con problemi economici e sociali di grossa portata, che possono essere paragonati soltanto a quelli quasi della guerra, quindi non si capisce come ragionano i politici. Questo è incomprensibile per me, questo tipo di atteggiamento, al di là di chi governi, sia destra, sinistra, centro, non è questo il problema. Non si può in un periodo così difficile creare una instabilità governativa di questo genere. È da vergognarsi di fronte anche agli altri stati d'Europa, che siamo sempre quelli che vengono poi ritenuti inaffidabili, no?
Una cosa ha fatto secondo me molto bene Mattarella, visto che non c'è nessun politico, uno statista come c'erano una volta, ha pensato lui, adesso ci penso io, metto un uomo che ha i cosiddetti attributi per governare questo paese.
Ma questo è stato costretto a farlo perché i partiti hanno trovato un accordo. Purtroppo siamo sempre in balia dei partiti piccoli, di quelli che prendono il 2%, 3%.
Questo è sempre esistito, no? Però è che
una volta il governo Prodi, perché non abbiamo un tipo di governo che non è come quello degli altri paesi europei, dove ci sono maggioranze forti, opposizioni forti, insomma sono due schieramenti che si confrontano. Qui ci sono i partitini che possono decretare la fine di un governo. Uno partito col 2% riesce a far crollare un governo, come è successo quella volta con Prodi, che Bertinotti col 3% fece cadere il governo, ricordi benissimo, no?
Come no? Però,
con motivazioni speciose,
però lì
che non si capiscono, attento, tra l'altro.
Attento, lì si è andato al voto, no? Lì si è andato al voto. Mentre in questa situazione, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, ha detto adesso il voto no, perché
per poter andare a votare, no, perché poi si rischia di aumentare l'infezione, si rischia di avere grossi problemi. Quindi questo è stato giusto che il capo dello Stato abbia invitato le forze politiche a appoggiare un governo istituzionale, perché alle elezioni sarebbe stato un dramma andare alle elezioni in questo periodo.
Quindi non c'è per me una figura di riferimento, non c'è più una personalità politica, che possa aggregare, no, altre forze per andare avanti in questo momento tragico.
Se c'è un partito piccolo che ti ricatta, come fai ad andare avanti, visto che la maggioranza non c'è? La maggioranza è consentita soltanto grazie a un piccolo partito che però ha parecchi senatori, e quindi è ovvio che non può andare avanti, perché purtroppo in Italia, se non si cambia legge elettorale, avremo sempre questi ricatti da parte di piccoli partitini, no? Cosa che non avviene neanche in Germania, non avviene in Francia, non avviene
Poi, in Sisterra, a rimetterci è sempre chiaramente.
Va bene, chiudiamo qui. Una canzone per distrarci e poi sentiamo il sindaco, ok?
Perfetto.
Sai, in questa vita tutto sembra breve, i nostri momenti spesi insieme, dai, camminiamo un po' tardi, sì lo so, ma non lo facciamo mai. Sei la voce che nessuno sa ascoltare, la luce del lampione in questo viale, eppure c'è, ma resta qui con me, sediamoci se vuoi. E dimmi come stai, nei tuoi giorni cosa fai, parlare è facile sotto questa finta luna. Ed io ti ascolterò, e se cadrai ti prenderò, sei meno fragile che tu sia inerme, e tutto il mondo intorno ti sorprende, come questa neve che sta cadendo lieve, ma restiamo ancora, dai. E dimmi come stai, e nei tuoi giorni cosa fai, parlare è facile sotto questa finta luna. Ed io ti ascolterò, e se cadrai ti prenderò, sei meno fragile dentro questa notte scura. Oh. cielo volerai, apri le ali e poi con un salto vola. E dimmi come stai, e nei tuoi giorni cosa fai, parlare è facile sotto questa finta luna. Oh, ed io ti guarderò, e se vorrai ti seguirò, se sarai stabile.
L'ho conosciuta tramite internet, piccola ma carina, e disponibile, subito, sì, finalmente ho trovato la casa che cercavo, con il sito Tecnocasa.
Tantissime proposte e informazioni utili nel sito www.tecnocasa.it.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa, Gualdo Tadino. Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075 910431. Da gennaio 2021 anche a Gubbio in Corso Garibaldi.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a Smart Comma. Smart Comma, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. Smart Comma, Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smart Comma, per chi vuole risultati. Sul web, smartcommadigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Come va? Stai bene, sì?
Sì, sì, non ci lamentiamo.
Senti sindaco, aggiornaci sulle ultime novità. Tu sai benissimo che in Umbria, anzi soprattutto nella provincia di Perugia, le cose non vanno affatto bene. Da noi?
No, in provincia di Perugia non vanno per niente bene. Da noi resistiamo, nel senso che non riscontriamo ad oggi, e speriamo che così prosegua, impennate o picchi. E manteniamo un numero di contagi sempre importante, perché comunque sono 40, più di 40, ma voglio dire, contentiamoci. Però la guardia deve rimanere altissima, perché siamo un po' diventati come la Svizzera, siamo circondati invece da municipalità dove il contagio purtroppo è schizzato, quindi ecco, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia.
A Gualdo non c'è nessun contagio nuovo oppure no?
No, si riscontrano dei contagi, ma con numeri molto limitati, e tra l'altro tutti inseriti in contesti familiari della serie marito e moglie piuttosto che fratelli. Non c'è un cluster, ecco, diciamo così.
No, ma voglio dire, sono contagi che già appartenevano a che sono sviluppati in un contesto di vecchi contagiati, oppure sono...
Sì, sono collegati assolutamente.
Ah, questo è importante. Abbiamo ancora qualcuno in terapia intensiva?
In terapia intensiva no, abbiamo delle persone ricoverate ma che sono scese, perché arriviamo a malapena 10 unità, e speriamo di calare anche in quell'ambito, perché purtroppo le strutture sanitarie, soprattutto quella del capoluogo e quella dell'Alto Tevore, sono al limite.
Senti sindaco, siccome a Perugia, in Umbria, si parla anche di restrizioni per i comuni, no? Tu hai partecipato anche a qualche riunione, a quanto la situazione com'è per quanto riguarda le restrizioni?
Ma ad oggi non abbiamo le condizioni per imporre nuove restrizioni. Diciamo che abbiamo già dato. Mi tolgo un piccolo sasso.
Copri poco dopo le 9?
No, noi ci abbiamo quello stabilito dal governo, dopo le 22. Diciamo che giorni, settimane, sono stato contattato da diversi colleghi. La cosa non mi fa piacere, e lo dico sinceramente, perché significa che erano in difficoltà, ai quali ho semplicemente rappresentato una cosa, che molto probabilmente era più utile prendersi qualche improperio prima delle feste, piuttosto arrivare a questa situazione, perché la situazione in cui siamo è evidente che è frutto di un allentamento in un periodo che era notoriamente complicato, ecco.
Sindaco, per
quindi bravi riguarda... agualdesi, questo devo dirlo, bravi agualdesi, speriamo che continuino.
Per quanto riguarda le scuole, come stiamo messi?
Ma le scuole al momento sono tutte aperte, non abbiamo ad oggi, al momento in cui parlo con voi, riscontrato nessuna situazione di criticità, e speriamo, incrociamo le dita e questo resti. Il problema, come ben sapete, non sono le scuole, cioè l'attività scolastica, è il prima e il dopo, certo, che dentro certo. Le scuole i protocolli vengono attuati, come dire, certo, beh, in maniera molto ferma.
Quando riguarda invece le vaccinazioni, quando si apriranno ai ultra settantenni eccetera eccetera, e come bisognerà fare per vaccinarsi?
Allora, questa è una bella domanda, perché come avete visto in questa settimana le ditte fornitrici hanno annunciato dei rallentamenti, quindi siamo in attesa del governo, non si sa quale fra l'altro,
già.
Faccia il nuovo piano vaccinale. Però la cosa che posso dirvi è che in settimana ho avuto la possibilità di avere un confronto con il distretto sanitario, che mi ha preannunciato che molto probabilmente a partire da dopo la metà del mese corrente ci sarà un'intensificazione anche sul territorio, quindi aspettiamo le linee guida. Io spero, mi auguro che ci sia un'accelerazione, perché è quello che serve.
Ho capito. Enrico?
Sì, sì, io voglio tornare proprio sulla situazione nella nostra provincia, sindaco, perché ci sono alcuni comuni molto vicini a noi, confinanti, Nocera, Gubbio, no? Dove si preannuncia zone rosse, e si preannunciava anche per tutta l'Umbria la zona rossa. Allora, che noi invece, diciamo, tutto sommato stiamo bene grazie alle misure restrittive fatte sotto le feste dalle tue ordinanze. Sei stato uno dei primi, possiamo dire, sindaci dell'Umbria a farle, no? Visto che ci sono queste zone pericolose, noi che siamo in una zona tutto sommato migliore, dobbiamo rimanere nel nostro comune? Non ci possiamo più muovere? Insomma, c'è questo rischio?
No, io siamo in zona arancione, e quindi le regole della zona arancione sono che ci si può muovere dal comune solo per le motivazioni che sappiamo, quindi lavoro, salute o necessità. Quindi,
no, però da un comune all'altro ci si può andare, da un comune all'altro, da una regione all'altra no.
Per queste motivazioni sicuramente sì.
Ah, solo per queste motivazioni, cioè io voglio...
Beh, in zona arancione sì.
Ah, ok.
Perché siamo zona arancione ancora.
Perché siamo in zona arancione, quindi... Sì. No, tu hai detto, hai sentito i sindaci e tutti sono un po' così in fibrillazione, perché a voi è stato demandato il compito di scrivere la privazione la libertà, in pratica tutto poi è questo, no? E mentre alla regione, la regione si è un po' lavata le mani, credo che sia stato questo il motivo che vi ha fatto un po' arrabbiare in quest'ultimo periodo.
Ma io la cosa, la dico così, che mi ha fatto non arrabbiare ma più pensare, è il fatto che i miei colleghi si stupiscano che debbano prendere provvedimenti, cioè la dico così, perché purtroppo, essendoci una differenza fra territori, ad esempio la provincia di Terni ha numeri da zona gialla, e quindi la regione non può fare provvedimenti per tutta la regione, e quindi è gioco forza, i sindaci devono affrontare il problema nel loro territorio, quindi la norma non è che costringe i sindaci, tant'è che qualcuno le scuole non le ha chiuse dei 31 comuni. Però, viva Dio, quando, l'ho sempre detto, quando veniamo eletti, quando sappiamo che abbiamo delle responsabilità che vanno esercitate. Io, ricordate, in dicembre il sit-in dei commercianti, certo, le critiche, le polemiche, per carità, che ci stanno, ci mancherebbe, le ho accettate, perché capivo che non è quando si fanno i provvedimenti si fanno in carrozza o col sorriso sulle labbra, si fanno con grande sofferenza, ma viva Dio, questo è il nostro ruolo, siamo le massime autorità sanitarie del territorio, e quindi a noi compete, a meno che il governo non sancisca che l'Umbria sia zona rossa. Allora a quel punto è la regione che deve fare, cioè questa politica del cerino, no no è colpa tua, non è colpa mia. Per me è stato uno spettacolo un po' avvilente, perché poi i sindaci hanno delle responsabilità che vanno esercitate. Io ripeto, mi sono preso tutti gli improperi di questo mondo, ma rifarei tutto, dico la verità, rifarei tutto, certo. E ciò che ho fatto, perché sentivo e sento su di me una responsabilità. Poi, come dire, quando si fanno le scelte si può anche sbagliare, ci mancherebbe altro, però non farle è peggio.
Cioè, sicuramente, rimanere fermi è sicuramente peggio in questo periodo. Bene, vogliamo cambiare argomento, volevo sapere informazioni sulla situazione che c'è nel territorio, a cominciare da Villa Luzzi. Ecco, che notizie ci puoi dare? Perché lì credo che venga fatta, ci saranno delle sedi per delle associazioni, ma anche il dopo di noi, mi sembra che sia proprio a Villa Luzzi.
Sì, noi lì abbiamo un progetto cantierabile, quindi pronto per partire, che abbiamo presentato su una misura di un bando regionale che speriamo vada a buon fine, ma in ogni caso, anche qualora questa cosa non andasse a buon fine, quello è un obiettivo di legislatura, quindi riconsegnare alla città quell'immobile storico per un uso secondo me che necessita questa città, perché dobbiamo portare questi ragazzi in un contesto che non sia quello del vecchio carcere mandamentale, quindi portarli in una zona della città dove possono anche fare vita sociale, quindi quello è un obiettivo, c'è un progetto e siamo fortemente convinti, finanziamento o no, di portarlo avanti. Così come vi do una notizia che a breve delibereremo la via della gara per il recupero del centro promozionale, quindi la Fondazione Cassa di Risparmio ci ha confermato il suo contributo e noi metteremo ciò che manca e quindi partirà il cantiere, quindi questa è la notizia, non più chiacchiere ma lavori.
Bene, questa è una bella notizia. E un'altra per me, poi lascio la palla a Carletto. Volevo un'informazione, perché la settimana scorsa c'è stata un'inaugurazione presso la località Sassuolo, a Gualdo Tadino, un ufficio di lavoro per sempre a cura dell'ASAD, sempre per persone che vogliono intraprendere, credo, la vita da imprenditore. Ecco, ci puoi spiegare questo ufficio a che cosa serve?
Ma quello è la seconda gamba del progetto Well Tree, che è stato finanziato dalla Cassa di Risparmio, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il primo intervento era il laboratorio musicale che abbiamo inaugurato l'anno scorso presso l'edificio dell'Oratorio Don Bosco, e quest'altra gamba era questo spazio di lavoro condiviso per i giovani, e al quale noi abbiamo partecipato mettendo a disposizione il patrimonio comunale. Quindi c'è uno spazio per chi ha voglia di misurarsi, intraprendere, che vuole, come dire, sfidare anche se stesso, no? Quindi sono esperienze che funzionano dove ci stanno, e quindi speriamo che tanti ragazzi possano usufruirne in forma assolutamente gratuita. Quindi, come dire, sono spazi di lavoro condivisi a disposizione di giovani e anche meno giovani, di chi ha voglia di mettersi in gioco, ecco.
Sindaco, un'ultima domanda, perché abbiamo poco tempo, sì. E purtroppo siamo stati costretti sempre a parlare soprattutto di la pandemia, speriamo che nelle prossime settimane si possa parlare più a lungo anche di altre cose. Senti sindaco, l'ultima domanda riguarda la situazione generale di cui tu hai accennato, che è la crisi governativa. Che cosa ne pensi di questa situazione velocemente in pochi secondi però
Ma io già la settimana scorsa vi ho detto quello che pensavo, nel senso che
nel senso che avremo Conte Draghi come presidente del Consiglio, no?
Questo sbocco è la sconfitta della politica, ovviamente, che non è stata capace di dare un governo al paese. E quindi Mario Draghi è, la sintetizzo così, la figura che ha salvato l'euro e l'Europa. Io mi auguro che sia in grado di salvare anche il nostro paese in un periodo così difficile.
Ecco, ma tutte le forze politiche pensi che appoggeranno?
Ma chi non lo farà dovrà dire il perché ormai la barzelletta della troica, questa roba qua, è aria fritta. Cioè, noi ci abbiamo la persona credo più stimata nel mondo che può fare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Stamattina ho visto che tutte le testate giornalistiche mondiali davano questa notizia, quindi come dire, ci abbiamo secondo me, non tutti i mali vengono per nuocere, ecco, la dico così.
Beh, di fronte all'opinione pubblica europea abbiamo sicuramente il migliore che si poteva trovare sulla piazza, no?
Ma io penso proprio di sì, nel senso che quando la politica non riesce a svolgere il suo ruolo è giusto mettere in campo chi ha capacità e chi ha la possibilità di salvarci, perché questo è il tema,
ecco,
perché dobbiamo salvarci.
Si circondi anche di gente capace, non dico quanto è lui, ma insomma di gente veramente capace nei ministeri, perché negli ultimi tempi insomma nei ministeri c'è qualche persona che insomma che non era all'altezza, diciamolo francamente, della situazione, no?
Ma io ho sempre detto che una classe dirigente non si improvvisa. Tu non puoi andare per strada, fare un sondaggio online e trovare un ministro. Non funziona così. Ecco, un sottosegretario o un parlamentare.
Perfetto.
Quindi la politica per me, come sapete, è una cosa molto seria, la più nobile che c'è. Ci ho speso una vita e quindi non rinnego anche in questo caso la mia esperienza di vita. Però, viva Dio, quando la politica fallisce, perché di questo si tratta, ma lo dico in maniera omnicomprensiva, non è che da una parte o l'altra, è giusto che ci siano i migliori che possiamo mettere in campo per provare di salvarci.
Diciamo, è una riedizione del governo Monti, più o meno.
Ma la situazione è molto diversa, perché qui ci abbiamo da spendere e bene risorse ingenti. E quindi, come dire, no? Dobbiamo gestire la possibile rinascita, ecco, lì dovevamo davvero salvarci al padre, qui dobbiamo gestire la possibile rinascita e quindi il destino è in mano a noi e il fatto che lo gestisca una figura come Mario Draghi a me francamente rassicura.
Beh, rassicura tutti quanti noi. Grazie Sindaco, come sempre, della tua disponibilità. Ci sentiamo settimana prossima, buon lavoro e buona giornata allora.
Grazie a voi, buona giornata.
nel centro di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Va alla Juventus il primo round della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri superano a San Siro l'Inter per 2-1. Vantaggio nerazzurro al nono con Lautaro Martinez. A ribaltare la partita ci pensa Cristiano Ronaldo. Al 26esimo pareggia sul rigore, al 35esimo approfitta di un pasticcio tra Bastoni e Handanovic per firmare la doppietta. Abbiamo fatto due regali, ha commentato il tecnico interista Conte. Abbiamo fatto tutto noi, la Juve non ha dovuto faticare tanto a farci gol. Per il resto abbiamo fatto un'ottima prestazione, creato tanto, ma non siamo stati cinici, abbastanza da concretizzare. Il ritorno non sarà una passeggiata. Sul fronte bianconero, Andrea Pirlo, sconfitto in campionato, si gode la rivincita.
Era stato un passo vuoto, non eravamo noi con la partita, ci è servita da lezione perché da lì ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato sugli errori e da lì sono arrivate altre vittorie. Però questa sera era il primo round, perché è una sfida che si gioca sui 180 minuti, abbiamo vinto la prima, però non è ancora fatto niente, adesso aspettiamo il ritorno di settimana prossima. Abbiamo abbassato un po' il baricentro, però è normale non tenere quel ritmo nella pressione per 90 minuti, perché con tante partite ravvicinate è difficile essere per 90 minuti aggressivi, però siamo sempre stati ordinati, abbiamo tenuto le posizioni e quando tieni bene il campo poi è difficile anche subire.
E ieri sera Buffon, titolare a San Siro, ha tagliato un altro traguardo della sua incredibile carriera, la presenza numero 1100 in match ufficiali. Il portiere bianconero, 43 anni compiuti lo scorso 28 gennaio, ha vestito 679 volte la maglia della Juventus e ancora 220 presenze con il Parma, 176 con la nazionale e 25 con il Paris Saint-Germain. A mezzanotte è scaduto il termine per consegnare alla UEFA la lista di giocatori che le squadre potranno utilizzare nella fase a eliminazione diretta di Champions ed Europa League. La Lazio inserisce Musacchio e Lulic al posto di Javan Anderson e Luis Felipe. Pioli esclude Auge nel Milan per inserire Mandzukic oltre a Tomori e Meite. Nella Roma ci sono El Shaarawy e Dzeko. In Inghilterra, dopo due giornate a secco, il Manchester United ritrova un clamoroso successo e la vetta della Premier League in coabitazione con il Manchester City. Southampton steso 9-0. L'Arsenal perde 2-1 contro il Wolverhampton. Vince il Crystal Palace. È tutto, alla prossima edizione.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Di tutto un po'.
Even more than
Allora, io oggi, caro Enrico, volevo mettere in guardia alcune persone che possono anche cadere nel tranello da tutte le cose che vengono pubblicizzate su internet, attraverso la posta, attraverso la pubblicità che appaiono, anche sul telefonino appaiono continuamente pubblicità di medicine miracolose che dovrebbero servire a ridare l'udito, sì, a risolvere i problemi della prostata, da sedicenti medici che non esistono naturalmente. Ecco, io vorrei dire alle persone che vedono queste pubblicità che dovete fidarvi soltanto del vostro medico o della vostra farmacia, che tutte queste medicine di cui parlano queste persone non vengono vendute in farmacia. Perché non vengono vendute in farmacia? Perché nessuna farmacia le comprerebbe, visto che non servono assolutamente a niente, servono soltanto a fare i soldi alle persone che le propagandano, perché vi promettono miracoli che non avverranno mai. Vi dicono che è l'ultimo giorno, non abbiamo più pochi prodotti, questa è un'offerta speciale, invece di 150 costa 40 euro, in realtà è acqua praticamente, vi danno acqua da bere.
Perché tu hai avuto un rapporto con queste persone? Così.
No, perché le vedo sempre apparire sul telefonino e sul computer. Questi che mi promettono miracoli, naturalmente sono dei truffatori, perché i dottori di cui parlano, se voi andate a cliccare il nome e cognome, non esistono, nel senso non sono persone che non esistono. I commenti fatti, due o tre commenti positivi di persone che hanno comprato questo prodotto, in realtà sono persone del loro staff, perché non esistono sul web. Quindi vi raccomando, non comprate nulla che possa sollevare i vostri mali eccetera eccetera attraverso il web, attraverso le pubblicità del telefonino, anche se vi dicono che è l'ultimo giorno, perché è mesi che dicono che è l'ultimo giorno, in realtà poi non è mai l'ultimo giorno. E quindi rivolgetevi soltanto al vostro medico, comunque chiedete consiglio al vostro medico o alla vostra farmacia.
Però
sono una massa di truffatori che pensano di poter fare soldi in questo modo, e mi spiace che il governo, le poste cittadine eccetera eccetera non intervengono per mettere in galera questi truffatori.
Devi convenire che da quando c'è internet siamo diventati tutti scienziati, tutti quanti dicono la loro, propongono, ecco in questo caso delle persone che propongono il siero della felicità, possiamo dire, dove puoi guarire da tutto. Internet c'è un mondo parallelo alle cose importanti, che invece è un sottobosco di tanti
personaggi. Devono cominciare a mettere multe o chiudere questi siti o mettere in galera le persone, perché non si può andare avanti così, perché molta gente viene truffata, perché c'è gente naturalmente che sta male, magari non riesce a risolvere i problemi in maniera normale, e si affida a queste medicine miracolose che in realtà non servono a niente, servono soltanto a spillare soldi ai creduloni, a quelli che purtroppo hanno qualche problema e che vengono naturalmente affascinati da questa pubblicità.
Siamo un paese dove crediamo molto, no? Siamo creduloni in pratica al personaggio che si presenta con tanti titoloni e poi invece non è nessuno.
Ma che non esiste,
che poi
se
non
uno fa
ricerca, non chiaro, esistono, non esistono, non esistono.
Se le medicine non vengono vendute in farmacia, ci sarà un motivo, perché non gliele vogliono, perché non sono medicine. Quindi
sicuramente
non fidatevi di queste persone che vendono medicine scontate, che riescono a ridarvi l'udito. Cioè addirittura c'è delle medicine che vi dicono vi ridiamo l'udito come se aveste 20 anni, è assurdo, no? Le cellule ciliate non si possono ricreare, quindi nessuno vi darà l'udito. Ma a parte questo, non solo l'udito, ma anche tanti altri problemi di artrosi, problemi di ogni genere vengono risolti da questi santoni che vendono soltanto fumo. Quindi non vi fidate, rivolgetevi soltanto al vostro medico o al vostro farmacista, mi raccomando, non comprate nulla da questi sedicenti venditori che vi promettono la luna, perché la luna purtroppo non ce la può dare nessuno.
Cioè, perché in questi tempi di crisi, vedi, questi sono lavori alternativi, possiamo dire, adesso buttiamola con una battuta, però bisogna fare molta attenzione.
Sono truffatori che approfittano come sempre della credulità e dell'ingenuità della gente.
Sicuramente, quindi attenzione a chi vi manda i messaggi, chi vi telefona, perché poi basta dare anche una risposta che sei subito, si apre un percorso.
A parte c'è anche questo problema, ma soprattutto non fidatevi delle pubblicità miracolose di medicine che non vengono vendute in farmacia, perché queste medicine non sono medicine, sono truffe, tutto qui.
Certamente. Bene, abbiamo mandato questo messaggio, questa mattina abbiamo parlato molto di pandemia e sentito il sindaco si è non diciamo diciamo arrabbiato, però ha detto qui i sindaci devono fare il loro, cioè devono rischiare anche loro, perché nei territori dove c'è il rischio della zona rossa si vede che alcune misure non sono state prese, è vissuto un po' sopra le nuvole, perché la pandemia è per tutti, il virus non esclude nessuno, anzi
al di là di quello che possono fare i sindaci, io raccomanderei anche alle persone di stare attenti, perché se anche il vostro sindaco, diciamo, non è stato così severo come è stato il nostro sindaco, ma voi che sapete come stanno le cose, cittadini, cercate di evitare gli assembramenti, cercate di fare cene con più persone, certo. Cercate di evitare di fare feste, insomma, bisogna stare attenti in questo periodo, non tanto soprattutto per voi stessi se siete giovani, ma quanto perché non dovete infettare i vostri genitori, i vostri nonni, che sono quelli più fragili.
Esattamente, proprio le persone anziane che rischiano moltissimo, e lo vediamo, ogni giorno c'è una conta purtroppo dei morti.
Siamo sempre intorno ai 500 morti ancora, quindi sono tantissimi.
Siamo arrivati in tutta Italia quasi 90.000 morti.
Se consideriamo che in tutta la Cina abbiamo gli stessi morti di tutta la Cina, e in Cina sono 1.400.000 persone, siamo soltanto 60 milioni, ti rendi conto di quanto grave la situazione in Italia, no?
Esattamente. Bene, siamo alla conclusione di questo nostro appuntamento di questo mercoledì, siamo in periodo di carnevale, fino al 17 potremo gustare questo momento, anche se, ricordo, manifestazioni non ce ne sono in giro, ognuno fa il carnevale a casa sua, gustiamoci questo carnevale a casa con i dolci della tradizione.
Castagnole e altre cose, non mi pare che vadano in questo periodo.
Esattamente, e quindi l'appuntamento lo diamo alla prossima settimana, al 10 di febbraio, con un'altra trasmissione di Tutto un Po'. Ricordo che avrete la possibilità di ascoltarla sulla nostra piattaforma in podcast, oppure domani in secondo ascolto alle 13:10. Ringraziamo chi ci ha ascoltato, io lascio Carletto per la chiusura.
No, auguri a tutti per questo carnevale, anche perché l'augurio che ci facciamo è che la settimana prossima già possiamo vedere ancora un ulteriore miglioramento della situazione sia in Umbria che a Gualdo. A tutti una buona giornata, quindi, e buon lavoro, ciao a te anche Enrico, a presto.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.